cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio. Chiuditi.
.03 Radio Onda Rossa, tabula rasa, entriamo così in maniera veloce. Mi devo ancora mettere seduto, dunque entriamo veloci per quest'altro, l'ennesimo appuntamento del lunedì sera con la trasmissione di Radio Onda Rossa che parla di libri, editoria e quant'altro concerne il mondo della...
Dei libri,
stavo dicendo letteratura, ma stavo dicendo un parolone.
Un parolone di cui ci eravamo discostati dalla prima puntata.
Sì, infatti, ci siamo sempre dissociati perché no, se non è un approccio critico, bensì un approccio da
lettori.
Perché quello che siamo, non facciamo nient'altro. Io ho un torcicollo bestiale, però perché in queste ultime due notti ho letto in maniera piuttosto scomoda un libro di cui andremo a parlare questa sera. Il libro è
L'anatra all'arancia meccanica di Wu Ming, che fra poco contatteremo al telefono. Dopo di loro, ma comunque parleremo con uno di loro, presenteremo anche Schengenland, immigrazione, politiche e culture in Europa con due delle autrici, perché
sì,
trattando, è un lavoro collettivo.
Sì, trattandosi di un saggio, ci sono parecchie firme, verranno ospiti qui in studio un paio delle autrici appunto di questo saggio attuale più che mai,
più
visto
che mai,
tutto
infatti.
Quello che sta avvenendo e tutte quante le politiche in questi ultimi anni hanno appunto si sono basate proprio sugli accordi di Schengen per chiudere ulteriormente il territorio europeo. Hanno un altro po' di musica perché noi dobbiamo ancora prendere fiato, io magari mi riesco anche a mettere seduto.
A rilassare.
Sì, no,
fra qualche minuto abbiamo...
Non va più di moda rilassarsi, sa.
Booming.
Tra poco.
Yeah.
21.07, rientriamo in diretta e diamo il benvenuto, il buonasera a Wuming 4, con cui andremo a presentare questo Anatra all'arancia meccanica. Ciao.
Ciao.
Pronto?
Pronto?
Pronto, buonasera, mi sentite?
Sì, ti sentiamo perfetto, guarda, squillante e perfetto. Allora, eccoci qui, è uscito da all'incirca una settimana, 10 giorni, questo nuovo libro a firma appunto Wuming, firma collettiva che non ha bisogno di presentazioni, soprattutto agli 87.9 di Radio Onda Rossa. Non un nuovo romanzo, bensì una raccolta di racconti degli ultimi 10 anni, condensati, così appunto, lavorati da voi e rimessi in giro, alcuni originali, altri no, che erano già apparsi in rete e su altri, e se non sbaglio, su un'altra
anche pubblicazioni,
raccolta. Sì, anche pubblicazioni, giusto?
Giusto, sì, erano sparsi un po' su vari supporti. Alcuni erano usciti in antologie con vari editori, altri erano rimasti per sempre, per anni e anni, sul nostro sito, lì a disposizione, scaricabili ma mai pubblicati, e qualcuno, un paio mi sembra, erano proprio del tutto inediti.
Senti, sì. Partiamo dalla prima domanda, proprio quella lì. Allora, si sa, allora, dove nasce l'idea? Perché allora, spesso e volentieri, quando ho visto uscire questo libro a firma vostra, mi sembrava la classica cosa che fa spesso e volentieri l'Einaudi, ossia che va a raschiare il fondo dei barili degli autori. L'ha fatto ultimamente facendo uscire quel ciclo stile di Ammaniti, no? Quelle 100 pagine, 11 euro... quel romanzetto che probabilmente Ammaniti ha scritto tra il bagno e la cucina, magari preparandosi la pasta. Non è questo o è questo? Diciamocelo.
Beh, innanzitutto, come vedi, anche quando pubblichiamo una raccolta di racconti noi sforiamo le 400 pagine.
Infatti.
Detto questo, no, noi non l'abbiamo vissuta come la classica operazione di svuotare i cassetti, anche perché sennò l'avremmo fatta prima, probabilmente. Molti racconti appunto li abbiamo tenuti lì a stagionare, diciamo così, è che a un certo punto ci siamo accorti che ne avevamo scritti parecchi, qui ce ne sono 16, alcuni dei quali sono quasi dei romanzi brevi, dei racconti lunghi, insomma, sì, appunto, altri autori probabilmente ci farebbero dei libri singoli, sì. Appunto, ma noi insomma interessa relativamente. E rileggendoli a distanza di un po' di anni, insomma, ci è sembrato sensato provare a metterli assieme, come se fossero una sorta di lettura strana e strampalata del decennio che abbiamo attraversato, molto in fretta, anche col fiatone, tutti quanti, sono successe un sacco di cose, e ci è sembrato, insomma, che potesse funzionare, ecco, come lettura un po' distorta, un po' obliqua, un po' strana, appunto, degli anni zero.
Sì. No, in effetti, infatti, a parte la battuta, la provocazione iniziale, è quello che tu dici. Io l'ho appena letto, raccontavo del mio torcicolo di queste ultime 2 notti, che ho letto in maniera un po' con una postura un po' scomoda. Comunque l'ho divorato. Io non amo i libri di racconti, te lo dico apertamente, però questo evidentemente funziona e ha funzionato, perché a me è piaciuto, ci sono alcune cose veramente, veramente belle. È inutile, credo che tutti quanti citeranno il Topolino e l'Anatrino, perché sono a dir poco geniali, ossia questa rivisitazione della Walt Disney, dei due personaggi principali della Walt Disney che in qualche modo si ribellano al loro padrone. Uno si ribella in maniera un po' distorta, da destra, diciamolo così, mentre l'Anatrino, alias Paperino, è quello che invece con una coscienza di classe prende in mano il suo personaggio e dice: da ora in poi si fa come dico io, va a sequestrare il suo zio e occupa quello che è appunto il deposito di Paperone dei Paperoni. Lo racconto così in breve senza aggiungere nient'altro. Tutto questo per raccontare che comunque ci sono degli stralci di Genova, mettiamola così, o comunque delle assemblee preparatorie di Genova, si parla di migranti, si parla di parecchie cose, giusto?
Sì, ma di tutte le cose di cui o ci siamo occupati o che abbiamo attraversato, le situazioni che abbiamo attraversato in questi anni, voi in qualità di narratori, ma anche cose che ci sono capitate nella vita, diciamo così, tra virgolette, privata, ecco, che però ci danno un po' il segno dei tempi, ecco, così almeno ci è parso. Tutto sommato, ma credo che anche i racconti disneyani, nella loro violenza e virulenza, svolgano un po' questa funzione. Devo dire, a rileggerli 10 anni dopo, li trovo quasi meglio, nel senso che all'epoca li scrivemmo di getto, sono state tra le prime cose che abbiamo scritto come collettivo Wing, proprio i racconti disneyani e gli altri due, diciamo i racconti Gonzo, uno nel mondo del cinema e l'altro nel mondo dell'editoria milanese. Quei primi racconti, come dire, col senno di poi, ecco, mi comunicano almeno personalmente più forza addirittura di quella che mi comunicavano all'epoca. All'epoca fu quasi un divertimento, fu, come dire, un modo anche di rodarsi, no? Come collettivo, sì, di fare degli esperimenti di scrittura, eccetera, eccetera. Poi l'abbiamo ritirato fuori quel materiale, l'abbiamo risistemato, eccetera, e insomma certe cose ci fanno un po' impressione, ecco. Pensare a un personaggio che si chiama Osama Net Laden, un dromedario antropomorfo che compare in Canard de l'Orange Mécanique, appunto, il racconto che ha come protagonista Natrino, che fa saltare in aria il grattacielo, appunto, della Walt Disney, e pensare che insomma questa cosa l'abbiamo scritta nel 2000, fa un po' impressione, ecco. Ma direi che c'è anche tutto un sottotesto, insomma, fascio nazista, che travalica anche il racconto di Topolino, del detective Topolino, e che serpeggia qua e là, insomma, nella raccolta, che, beh, insomma, a tratti personalmente lo ritrovo proprio nei tempi che stiamo vivendo, ecco.
E poi raccontate anche attraverso un po' di storie di vita vissuta, perché ci sono degli attraversamenti, dei racconti che raccontano, cioè che vanno a, così, a narrare il vostro attraversare il mondo del cinema in maniera abbastanza così di striscio, quanto invece stare nel mondo dell'editoria raccontando un rapporto finito molto male con un vecchio editore, colui che editò, se non sbaglio, Asce di Guerra.
Sì, in realtà, come dire, non è tanto importante fare i nomi e i cognomi, nel senso che la significanza che possono avere quei racconti oggi, dopo che è passata molta acqua sotto i ponti, secondo me è piuttosto un'altra, ecco. All'epoca si rideva delle proprie disavventure, oggi con un po' più di esperienza sulla groppa, insomma, ti dà uno spaccato, ecco, di quello che può essere il mondo di una certa imprenditoria culturale, appunto, in questo paese, visto che ormai, insomma, la bazzichiamo da un po' di tempo a vari livelli, bassi, medi, alti, eccetera, eccetera. Beh, ecco, quello è un, diciamo che sono dei carotaggi, ecco.
Sì. Senti.
Delle sonde che danno bene, secondo me, l'idea dello sprofondo, ecco, in cui si è caduti, ecco, se non altro, insomma, in certi momenti, in certe esperienze o fasce, ecco, di quel mondo.
Tra l'altro il primo dei racconti è divertentissimo, magari dopo andrò a leggere uno stralcio, perché c'è un pezzettino che ho letto anche ad altre persone, vabbè, non voglio rubare tempo a Francesco, magari lo farò dopo, più tardi.
Senti,
è il racconto più neorealista.
Sì, molto, guarda, è bellissimo.
Senti, io ti volevo chiedere una cosa, nel senso che questa esperienza, appunto, raccolta negli anni, di scrittura collettiva, io ho trovato, appunto, che in questa raccolta la vera forza sia anche l'eterogeneità dell'esperimento, per cui comunque abbiamo veramente tante forme espressive e tanti contenuti. Non pensi che in effetti
più di molti romanzi che avete fatto, questo poi rappresenti un, cioè anche uno spaccato del vostro gruppo, cioè di un gruppo che ha deciso di scrivere collettivamente?
Sì, in effetti devo dire che l'altro motivo che ci ha spinto fortemente a fare questa operazione è che immaginavamo che molta gente magari ci legge, ci segue, ma non va a scaricarsi racconti dal sito perché non ne ha voglia o non è particolarmente interessata, insomma, o non le è capitato di comprare o leggere la tal antologia in cui c'era il nostro racconto, certo, eccetera. Quindi l'immagine che può avere della scrittura di Wuming è esclusivamente legata ai romanzi, in particolare i romanzi storici, eccetera. Sì. Per dire, una domanda che ci viene molto spesso fatta alle presentazioni è: come mai ambientate sempre le vostre storie nel passato, no? Ecco, non è vero, con questa antologia volevamo dimostrare anche questo.
Certo.
Appunto, le ambientazioni contemporanee le pratichiamo e pratichiamo anche appunto l'eterogeneità degli stili e dei, sì, e dei canoni narrativi. Qui sicuramente insomma si raggiunge una certa poliedricità,
assolutamente,
cioè un putpourri di stili, senza dubbio.
Tra l'altro avete scelto di non firmare nessun racconto, nel senso che è evidente che non tutti i racconti sono frutto di un lavoro collettivo, però ho notato che avete scelto che il nome Wuming è la raccolta di racconti, poi chi ha scritto quel racconto non ha importanza.
Assolutamente, oggi non ha importanza nel momento in cui si fa uscire una raccolta, sono tutti parti del collettivo. Poi va detto che insomma, alcuni di quei racconti magari sono stati scritti individualmente e poi editati dal collettivo, alcuni sono stati scritti da due o tre di noi, alcuni sono stati scritti da tutti ma magari a staffetta, scrivendone un pezzo per uno, eccetera. Insomma, anche la modalità di scrittura lì è stata diversa, quindi aveva poco senso stare a ricostruire, no,
chi è come,
la genealogia, certo. Insomma, francamente, appunto, per come la vediamo noi, questo è un libro di Wuming,
certo.
Punto e basta, ecco.
Sì, sì. Senti, c'è Giorgio Vasta che in un articolo che ho letto un po' di tempo fa,
oggi, no, quello ieri, di oggi. Oggi è uscita la recensione su,
sì,
su
questa mattina, sì.
Appunto definiva un po', lui non era convintissimo, sentiva di azzardare questa definizione di mood in Italy, ossia così un'idea di animo nazionale, io direi anche extra nazionale, perché comunque appunto i temi non sono solo, ti ritrovi in questa, pensi che possa essere un'immagine che rappresenti la vostra raccolta?
Sì, nella misura in cui l'Italia è una lente da cui guardare il mondo.
Sì.
Credo che insomma, l'Italia sia uno dei punti insomma, in cui si concentra l'orrore, quello conradiano, quello di cuore di tenebra, l'orrore. Credo che appunto guardare il mondo da qui e guardare anche il qui, voglio dire, ovviamente, sia un'esperienza abbastanza originale, abbastanza unica, forse noi insomma, non ce ne rendiamo conto, siamo un po' assuefatti, ma poi basta spostarsi un attimo, no, per rendersi conto invece di che cosa siamo, no? E quindi non a caso insomma molti di questi racconti hanno uno sguardo anche impietoso, no? Iperrealista, appunto. E a volte quelli che sembrano iperrealisti in realtà sono solamente realistici e basta, quasi cronache di esperienze vissute. Poi certo non è tutta così l'antologia, ci sono anche toni come dire un po' più pacati e ci sono anche io credo almeno dei messaggi di speranza, comunque dei punti di fuga, ecco, in avanti c'è una luce in fondo al tunnel, però
sì,
è opaca, ecco, è molto lontana e opaca.
Non è per miopi, però.
Oppure,
speriamo.
Sempre che non sia l'entrata poi quella luce in fondo al tunnel, c'è sempre questo rischio, io almeno ultimamente avverto questo. Senti, tra l'altro io credo che Vasta in qualche modo facesse anche riferimento alla New Italian Epic, che voi in qualche modo avete... È
un discorso che avete provato a portare avanti scrivendone da alcuni anni, rilanciando anche, cercando di rilanciare anche l'identità collettiva dei nuovi scrittori italiani.
Sì, beh, insomma, appunto, partendo dal discorso che facevo sulla tipicità, l'originalità di questo posto in cui viviamo, di questo paese legato alla sua storia e via dicendo, siamo insomma abbastanza convinti che non è vero che in Italia non succede niente dal punto di vista letterario o culturale. Bisogna cercare, bisogna leggere, vagliare, eccetera, eccetera. Però qualcosa accade. Da molti punti di vista io credo che quella che noi abbiamo definito un Italian Epic altro non sia che la nostra, il corrispettivo della nostra letteratura postcoloniale. Credo che questo paese stia vivendo, insomma, almeno dal 92-93, una condizione postcoloniale, cioè la perdita di un ruolo geopolitico e quindi una sorta di, no, di abbandono a se stesso, e i risultati poi li abbiamo sotto gli occhi. In realtà non ci siamo ridefiniti come paese dopo le trasformazioni geopolitiche della fine del Novecento, e siamo appunto alla deriva da questo punto di vista. C'è qualcuno, secondo noi, ecco, che questa deriva in qualche modo letterariamente l'ha indagata in questi anni. Ecco, fondamentalmente la riflessione, poi, se la si dovesse ridurre in termini molto spiccioli, è questa.
Anche se poi non c'è tutto questo spazio, almeno a me sembra, non c'è tutto questo spazio per portare avanti questi discorsi, o comunque sembra che ci sia sempre la sensazione che rimangano molto di nicchia, come se ci fosse paura anche nell'ambiente letterario di mettersi in discussione in maniera un po' più collettiva.
Beh, sì, sicuramente non è facile, ma non lo so, bisognerebbe anche tentare. Se mi avessero detto qualche anno fa che Leinaudi avrebbe mai pubblicato un racconto come quello che compare nella nostra antologia, che si intitola L'istituzione Branco, non ci avrei creduto, ecco. Invece sta lì, ed è un racconto cruento, crudo, in forma poetica, quasi truculento, impietoso, appunto, secondo me molto forte, che insomma non fa sconti, i nomi, i personaggi sono facilmente riconoscibili per chi lo legge. Ecco, quindi in realtà poi si tratta forse anche di provare a spingere, no, un po', ma mi sembra che tutto sommato qualcuno in Italia, mi riferisco adesso solo al panorama letterario, ma quello sociale, comunque stia cominciando a farlo, ecco.
Senti, visto che rimaniamo poi in tema, che poi è una delle domande che facciamo sempre verso fine intervista, chi è uno degli autori che ultimamente sta leggendo o comunque che ti è piaciuto particolarmente?
Vivo, morto, italiano, straniero?
No, vai.
In questo momento cosa stai leggendo, cosa ti piace, cosa hai appena finito di leggere che ci vorresti consigliare?
In
e consigliare
questo momento sto finendo di leggere un classico della narrativa per ragazzi, tra virgolette, di un bel po' di tempo fa, insomma scritto all'inizio del Novecento, il Vento nei Salici di Kenneth Graham, un grande classico, insomma, della letteratura anglosassone, di quel tipo di letteratura anglosassone, in realtà il classico libro che sembra un libro per bambini, in realtà no, in realtà. Contiene molto altro.
Senti, un'altra cosa, questa è una domanda un po' personale, io sono uno di coloro che non è mai riuscito ci ho provato due volte a leggere Q. Ecco, puoi dire tu, che c'hai un po' più di autorevolezza, che posso essere socialmente accettato anche se non ho mai letto Q?
No, perché ogni volta
che non hai mai letto Q, non ci sono riuscito. Dunque,
no, anzi, credo che dovresti pregarne vanto.
Sì, sì, l'ho anche fatto, nel senso, me lo sono anche rivendicato. Però tutti, ma non hai maleva, come è un capolavoro? Io purtroppo non ci sono mai riuscito. E poi la seconda domanda che volevo farti, adesso ti leggerò un pezzo del libro, pagina 13. Voi state raccontate che state in questo, appunto, questo colloquio con un produttore italiano, e voglio ora leggere questo stralcio e poi mi dice se in effetti ha detto questo o è andata così. Improvvisamente, come risvegliato dal letargo, il ciccione di cui non ricordavo il nome prese parola. Mi raccomando, dovete stare in campana, che una cosa è fare un film per gli americani e un'altra per gli italiani. Gli americani sono gente semplice, li conosco bene, parlo l'inglese perfettamente, sono stato in America un sacco di volte, ci vado pure adesso per le ferie. Quelli sono fregnoni. Prendi Zay Blue Rick Project. In America è andato fortissimo, qua da noi è stato un flop. Agli americani, se gli fai vedere Bosco, i ragazzini si mettono già a paura. Qui da noi, soprattutto da Roma in giù, gli dici al Bosco, i ragazzini, ma vaffanculo, te mandano a cagà. E che noi altri siamo più smaliziati, gli americani sono naif. Durante la guerra a Napoli gli fecero sparire una corazzata, una corazzata. I ragazzini si vendevano i negri per strada, accattato con nero, l'urlo rimbombò nella sala riunioni. È vera questa?
Parola per parola.
Perché è assolutamente geniale, io ci ho riso.
Tra l'altro devo dire che è letta...
Il romanesco.
Letta da un indigeno funziona molto meglio.
Che da un milanese sicuramente.
Sì, in effetti sono un indigeno. Guarda, noi non ti rubiamo più tempo.
Ti ringraziamo moltissimo.
Ti ringraziamo molto. Complimenti. Grazie per la copertina che è bellissima.
E in bocca al lupo. Avete delle presentazioni nei prossimissimi giorni? Che ci volete?
In realtà no. In questo momento siamo un po' oberati da altre cose da fare, quindi in realtà lo stiamo promuovendo soprattutto in rete tramite il sito, ecco.
Sì, va bene.
Discutiamo lì.
D'accordo.
Perfetto. Grazie.
Buona
ciao.
Grazie
a voi.
Ciao. E allora abbiamo appena sentito Vooming 4, così abbiamo parlato di questo Arancia, Anatra all'Arancia Meccanica, edizione Einaudi, prezzo 20 euro. Non sono assolutamente pochi, però è un libro di
più 400 di 400
rotte pagine, un libro abbastanza denso, un libro in cui c'è molto, ma
sì,
molto
sì. Sono soldi leggere. Spesi bene,
sì,
direi.
Possiamo dirlo. Yeah.
E dopo Rufus Thomas rientriamo nuovamente in diretta. Questa è sempre Tabula Rasa 87.9 Radio Onda Rossa. E ora
e noi siamo sempre Fabrizio e Francesco.
Sì, siamo sempre assolutamente gli stessi. Rientriamo appunto in studio. Cambiamo completamente argomento perché abbiamo di fronte un libro totalmente differente. Prima si parlava appunto di racconti, romanzi, e qui abbiamo di fronte un saggio attuale più che mai, visto che in questi giorni non si fa altro che parlare di orde di barbari pronti ad assaltare il paese, perché poi quello che arriva, no, che viene passato, è bisogna tirare su le frontiere il più possibile. Questo libro, questo saggio si chiama proprio Schengenland e va a parlare proprio delle politiche di in questo momento, più che di accoglienza, di chiusura, soprattutto da parte della maggior parte dei paesi europei nei confronti appunto dei cosiddetti immigrati extracomunitari o comunque quelli che non rientrano nei paesi dell'area Schengen, anche se poi anche tra quelli che rientrano nei paesi dell'area Schengen ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Buonasera.
Lo facciamo con Barbara e Sabrina, che sono due coautrici di questo saggio. Diciamo che questo libro fa parte di una collana edita da LDS, e questo è una collana un po' particolare perché in realtà cerca, innanzitutto ha una prevalenza femminile, cerca di insomma valorizzare, comunque mettere in luce molte competenze. In questo caso specifico, secondo me, questa operazione è ancora più amplificata perché parliamo veramente di tante competenze e da paesi, no? Voci da paesi diversi, e anche insomma ognuna di voi ha un proprio background di cui poi ne parla. Allora, buonasera.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Allora, cominciamo con
come nasce un lavoro del genere.
Esatto.
Sì, allora, la collana è nata l'anno scorso e le ideatrici principali sono quattro donne: Isabella Peretti, Ambra Pirri, Stefania Vulterini e La Melandri. Però è importante dire che fin dall'inizio di questo progetto per questa collana altre donne sono state coinvolte, c'è stato uno scambio di idee, di informazioni, di suggestioni, quindi è un gruppo altamente poroso. E fin dall'inizio mi pare, io sicuramente, ma penso anche Barbara, insomma, abbiamo partecipato a diverse riunioni che facevano parte, diciamo, più rispetto alla collana che non per forza per questo libro. Ogni anno, gli obiettivi della collana sono che ogni anno si fa un volume collettaneo come questo, più diversi volumetti piccolini come quello di Anna Maria Rivera, che è uscito recentemente, sì. La bella, la bestia e l'umano. E poi ce ne saranno altri nel corso di quest'anno, sono già parecchi come si dice, in dirittura d'arrivo.
Sì.
E il volume collettaneo vuole un pochino diciamo riflettere la discussione che c'è stata in questo gruppo, che non chiamerei un collettivo, però sicuramente c'è uno scambio di idee. E quindi fra le autrici, che ci sono ben 13 autrici per questo volume, abbastanza denso e corposo,
ricco, sì.
No, devo dire, è venuta una bella cosa, perché ci sono sia degli approfondimenti su alcuni paesi europei, sia poi un focus sull'Italia con delle prospettive abbastanza originali che si intrecciano. Mm-hmm. E poi all'inizio invece è un focus sull'Europa.
Esatto.
E c'è una giurista, Rita San Lorenzo, che è il segretario di Magistratura Democratica, quindi una donna in una posizione sicuramente sensibile, che anche ha scritto questo, insomma, quindi facendo con questo suo background ha scritto questa cosa. E poi ci sono, alcune sono ricercatrici, giovani studiose, e altre invece sono donne che vengono magari dal giornalismo o da altre esperienze di attivismo. Non è un saggio prettamente accademico, assolutamente.
No, direi assolutamente no.
E né prettamente, insomma, ci sono parecchie figure ibride. Beh,
è un quadro abbastanza chiaro, chiaro e poliedrico su la situazione
l'Accademia viene meno quando si parla poi del futuro e della vita di migliaia e migliaia di persone.
Cioè,
si può essere molto pochi accademici. Credo che i maggiori conoscitori del fenomeno è chi sta in prima linea e chi lavora con i migranti, chi lavora sulle politiche securitarie, perché poi quello che emerge il racconto del libro sono proprio le misure securitarie, sì, messe in atto dal paese europeo. In Italia le conosciamo abbastanza bene, abbiamo una legge aberrante, che è una legge che in qualche modo va anche contro quelle che sono la maggior parte delle leggi europee, perché fa un ulteriore passo in avanti, ossia quella là del reato di clandestinità. In questo paese si è automaticamente clandestini il giorno che si mette piede al di là del confine. Qual era, appunto, dove avete focalizzato, su qual è l'aspetto che avete più focalizzato in questo saggio?
Oppure, diciamo,
Beh, in realtà ognuna e ognuno che ognuno si è focalizzato su un aspetto particolare. In generale, l'idea di fondo della collana l'idea di fondo del saggio è proprio che cercando di prendere in considerazione una sorta di mappatura europea, quello che questo libro fondamentalmente ci dice è che su una cosa tutti i paesi europei in realtà convergono, che è proprio l'idea della lotta comune alla clandestinità e alla migrazione, alla possibilità di gestire la migrazione. Secondo me il pregio di questo libro è che da una parte appunto prende in considerazione il quadro europeo, dall'altro prende anche in considerazione Schengenland e quindi la costruzione di Schengen dopo l'11 settembre, quindi come la gestione delle migrazioni è strettamente collegata a un
piano,
apparato più grande,
sì,
che è quello appunto della guerra, diciamo fondamentalmente della guerra e terrore, quindi al nuovo cambiamento degli assetti globali e imperialisti.
Alla sicurezza, più
esatto.
Okay.
Infatti, per quanto riguarda, vabbè, se posso entrare nel vivo ad esempio del contributo che ho scritto io, a me mi si era chiesto di scrivere qualcosa sul velo in Francia, e la mia volontà era quella di uscire dal dibattito che si è affrontato sino ad ora, soprattutto diciamo nell'ambito femminista sul velo, cioè se il velo sia o meno uno strumento di oppressione, mm-hmm, quindi uscire un po' da questo vecchio dibattito e proprio cercare di reggere il velo all'interno delle politiche securitarie più ampie. Ed è questo quello che cerco di dire io, che cerco di dire diciamo nel mio contributo, che non si può leggere la legge sul velo slegata dalle politiche securitarie che anche in Francia iniziano ad essere messe in atto, e non si può leggere questa legge se non come una volontà di disciplinare i corpi e di rendere i corpi leggibili nel momento in cui lo Stato appunto vuole garantire la sicurezza, e come il paradigma della sicurezza si basi su un paradigma di esclusione e di creazione anche di soggetti che rendono insicuri, e quindi le donne col velo, soprattutto le donne col burka, sarebbero l'emblema di questi corpi non leggibili, di questi corpi che attentano alla sfera pubblica e che quindi rappresentano una minaccia per la sicurezza e la tenuta dello Stato fondamentalmente.
Tra l'altro in Francia è stato anche un dibattito molto interessante, a differenza di tanti altri paesi, perché sono state proprio le donne francesi immigrate a contrastare l'idea appunto di opposizione al velo, anche chi non indossa il velo, proprio per un discorso proprio di agibilità della donna stessa nel paese, in un regime di costrizione magari familiare, uscire di casa per andare a scuola senza il velo, il giorno appunto che è stato opposto, che è stato decretato comunque che il fatto che tu non potessi recarti a scuola con il velo era un modo comunque per escludere ulteriormente determinati soggetti, in questo caso appunto la donna, figlia di magari immigrati di seconda o terza generazione, che gli viene in qualche modo impedito di andare a scuola, perché poi è quello, no?
E soprattutto quello... immigrati che provengono dalle ex colonie, perché poi quello, un'altra idea che c'è nel libro è quella di leggere l'Europa, di ricollegare l'Europa al suo passato, al passato appunto che si cerca di, se pensiamo all'Italia, il passato coloniale è comunque un passato completamente, completamente rimosso, e se pensiamo anche alla Francia, l'idea di regolamentare le vite e anche i codici di abbigliamento di queste ragazze col velo viene direttamente da paradigmi coloniali. Infatti la questione del velo in Francia non nasce oggi, ma come ci dice Fanon, nasce in Algeria durante la guerra di liberazione algerina, e nel momento in cui l'esercito coloniale si rese conto che il velo era uno strumento utile per la resistenza, che permetteva alle donne di trasportare armi e bombe, allora in quel momento, utilizzando l'arma retorica dell'emancipazione delle donne, i francesi si sentirono in diritto di svelare le donne utilizzando l'arma dell'emancipazione. Quindi questa è anche una delle idee che un po' c'è in questa collana, cioè rendersi conto di quanto tutta una serie di narrazioni che ci abbiamo in Europa, anche a sinistra, sulla nostra liberazione, il concetto di emancipazione, come queste idee si sono costruite in epoca coloniale, e a vantaggio e a svantaggio, e a svantaggio di chi?
Tra l'altro poi il fatto che sia una collana fatta prevalentemente da donne fa emergere anche una sensibilità diversa proprio quando ci si approccia a certe tematiche. Io riporto sempre il fatto che comunque quando si continua a parlare comunque di uomini e di donne, perché poi si citano numeri, cifre, però dietro poi ci sono le persone col proprio vissuto. In questi giorni quello che si sta mettendo in atto è abbastanza criminale, cioè l'idea che tu possa automaticamente fermare migliaia di persone che fuggono da zone di guerra e fermarle attraverso comunque le navi con i fucili puntati, che ti dice qui non puoi entrare perché comunque sei un indesiderato. Noi viviamo in un paese in cui il diritto, l'asilo politico, chiamiamolo così, il diritto del rifugiato viene completamente calpestato quando viene riconosciuto, perché poi ormai è anche difficile farselo riconoscere. Il nostro è un paese aberrante, appunto. La parte italiana è una parte, che parte è in questo saggio?
Allora, la parte italiana è ricopre la seconda metà del libro, la terza parte però è la seconda metà. Sia io che Barbara siamo fra quelle che hanno scritto sui paesi sull'Italia, e in virtù, io per scrivere questo pezzo ho fatto un po' tesoro degli anni che ho trascorso in Olanda, dove ero per studiare altre cose, però le idee che ho cercato di esprimere nel saggio erano una serie di idee che avevo condiviso con le compagne con cui facevo attivismo in Olanda, soprattutto per quanto riguarda le donne senza permesso di soggiorno. Mm-hmm. E in generale, in particolare donne filippine senza permesso di soggiorno che sono impiegate nel lavoro domestico. Quindi è sicuramente una riflessione condivisa per qualche anno, finché stavo lì, con tutte loro, e abbiamo scritto documenti comuni. Insomma, un po' questo è da dove deriva il saggio che ho scritto io. E le cito perché così, certo. Sono da una parte questo gruppo che è originariamente filippino, però adesso vede anche donne sudamericane, donne africane e anche uomini, nella misura in cui fanno lavoro domestico. Sono molti uomini che fanno lavoro domestico. In Olanda si chiama Respect e fa parte di un network europeo che si chiama Respect Network, e in ogni singolo paese dove esiste si chiama Respect NL, e per Olanda in quel caso, poi c'è in Germania, poi c'è in Inghilterra, eccetera. In Italia non c'è tantissimo, c'è stato in passato qualcosa, in questo momento no, non c'è. E secondo me, se mi posso riallacciare a quello che diceva Barbara, penso che il trait d'union fra tutti i saggi sia questa frase che Isabella scrive nell'introduzione, che dice Schengen, quindi Schengen come,
come filosofia,
nozione, sì, come, domina come ordine simbolico e normativo in tutta l'Europa, no? Quindi noi abbiamo alcuni saggi di questo volume che esplorano la dimensione normativa di Schengen. Abbiamo appunto i saggi della giurista, abbiamo saggi, cioè quello di Alessandra Sciurba, ci sono vari saggi che guardano a come le frontiere vengono normate e l'accesso alla cittadinanza è normato. Ci sono saggi, fra cui rientra quello mio, quello di Barbara Jamila Muscat, che invece indagano più la dimensione simbolica di cosa Schengen è per tutte e tutti noi in Europa e chi in Europa vuole entrare o, come nel caso del mio saggio, chi in Europa ci sta ed è invisibile. Perché il punto di partenza è che il lavoro domestico in Olanda non è motivo per ottenere un permesso di soggiorno, cosa che a noi italiani sembra assurdo, perché certo, è il
perché
primo
anzi
modo
è stato sfruttato.
Assolutamente sì. Invece lì è proprio l'unica categoria di lavoro per cui non esiste il permesso di soggiorno, anzi le uniche due sono lavoro domestico e prostituzione. Nonostante la prostituzione sia legale, legale in Olanda, quindi è veramente sul
in realtà anche il lavoro domestico dovrebbe essere
il legale. Lavoro domestico è infatti è legale come lavoro, ma comunque non ti dà il permesso di dare il permesso, non ti riconosce il diritto a far domanda di permesso di soggiorno.
Questo ha impedito in qualche modo, cioè, un aumento di flusso?
Assolutamente no.
No. Okay.
Nel senso che le persone continuano ad arrivare, sia perché il lavoro domestico è un lavoro che per persone migranti è una nicchia in cui è facile inserirsi per una serie di motivi, sia perché le famiglie olandesi hanno bisogno di qualcuno che gli pulisca le case, punto. E quello, appunto, spostandosi a livello simbolico, lì osserviamo come tre diversi regimi si incrociano nel momento in cui si dice che le domestiche non possono avere il permesso di soggiorno. Abbiamo un regime migratorio, che è quello che decide per quali tipi di migranti c'è un permesso, cosa,
no,
eccetera, che lo conosciamo bene. Il regime di genere, che dice sono le donne olandesi che devono pulire le loro case e non delle straniere, e le donne olandesi devono stare a casa e i mariti lavorare, nonostante sembra assurdo dire, perché abbiamo questa immagine sempre un po' idealizzata del nord Europa, non è così. E poi c'è il terzo regime, che è quello del welfare, cioè quali tipi di servizi fornisce lo Stato e quali servizi vengono considerati alla portata di tutti e nell'ambito del disponibile per i cittadini e le cittadine. E la cura della casa, dei bambini, degli anziani e tutto quanto è qualcosa che nel welfare all'olandese rimane ancora una volta sulla spalla delle donne, quindi richiama al regime di genere. E non per stranieri, quindi quello di immigrazione, sono interconnessi.
Un'altra cosa che vorrei capire poi, perché poi credo che tutto quanto questo lavoro, il risultato di questo lavoro è quello di dimostrare quanto queste le politiche riguardo l'immigrazione e le politiche securitarie siano fondamentalmente un fallimento, perché poi appunto nulla dei provvedimenti che vengono messi in atto possono contenere nessuna forma di immigrazione, semplicemente perché è un fenomeno antico quanto il mondo stesso, no? Il potersi spostare e andare da un paese all'altro. E appunto volevo capire quanto emerge, e se emerge poi, perché poi credo che sia un po' anche il filone portante di tutto quanto il saggio, o sbaglio?
L'inarrestabilità della mobilità umana in Europa.
Sì, anche, no, semplicemente appunto quanto siano fallimentari, perché poi il nostro paese lo dimostra, semplicemente perché poi è tutto molto strumentale, no? quando si parla di immigrazione e di diritti, perché avere dei soggetti senza diritti serve e serve a tutti, serve all'Italia, serve alla Spagna, che ce n'ha, esatto, che sembra un altro di quei paesi, diciamo, più aperti nel panorama europeo, quando c'ha delle politiche riguardo l'immigrazione che sono bestiali, tanto quanto quelle italiane. L'immigrato senza permesso di soggiorno in Spagna non sta meglio di quello che sta in Italia o da quello che sta in Spagna, in Germania, in Francia o in Inghilterra. Parliamo di un'area europea, quella di Schengen, che non ha soltanto le frontiere esterne, ma anche delle frontiere interne. Basti pensare, no? Il porto di Caletta, la Francia e la Gran Bretagna, e il tutto poi si misura da quanti centri di identificazione ed espulsione. In Italia si chiamano CIE, in Francia si chiamano in altro modo, che però sono una costante quasi a macchia di tutti quanti i paesi europei.
quello che ad esempio viene fuori dal saggio di Grazia nel letto, che è intitolato Un'utopia razionale, lei mappa un po' anche il riscontro economico. Di solito si affida ai migranti, si butta sui migranti la colpa della crisi, fondamentalmente. E quello che lei invece svela nel suo saggio è quanto i migranti apportano economicamente al paese e quanto i soldi che loro contribuiscono a portare in questo paese non corrispondono, cioè non gli vengono restituiti in nessuna forma di servizi e di tutele, quanto questo sia fondamentale per lo Stato italiano, proprio perché siamo in un momento di crisi. Lasciare delle zone di clandestinità a cui tu non devi garantire nessun servizio, non devi garantire, non ti pesano, diciamo, sulla spesa. La spesa sociale, questo fa sì che appunto, questo secondo me rivela quanto queste leggi sono fondamentali per un sistema di welfare in crisi e anche per un sistema economico in crisi. E poi quello che Grazia nel letto un po' ci dà, secondo me questo un po' si riallaccia un po' a tutto il volume, cioè ci dà l'idea di quello che potrebbe accadere presto in Italia, nel momento in cui le politiche di integrazione, le cosiddette politiche di integrazione che sono o di assimilazione, che invece sono state messe in atto in paesi come in Francia o in Gran Bretagna, quello che lei vede per l'Italia è come il razzismo istituzionale pian piano sta lavorando per poter garantire delle fette molto, diciamo, garantire a pochi migranti la possibilità di accedere a servizi e a welfare, e come piano piano si verrà a creare una vera e propria concorrenza anche all'interno degli immigrati stessi. E secondo me la questione della concorrenza è fondamentale, ed è anche un po' l'idea stessa che c'è in questa collana. Perché questa collana cerca di mettere insieme sessismo e razzismo? Perché se pensiamo soprattutto alla riflessione femminista, questi due campi sono sempre stati visti come due campi in concorrenza tra di loro, cioè nella rappresentazione, soprattutto se pensiamo ora al post 11 settembre, l'idea che nei nostri paesi il sessismo e l'omofobia siano un portato, ad esempio, delle migrazioni. Se pensiamo all'Italia, il pacchetto sicurezza è stato varato dopo uno stupro commesso da un immigrato su una donna italiana, e quindi come varando quel pacchetto sicurezza, quindi varando delle leggi razziste, sfruttando l'immaginario sessista che vede gli uomini immigrati come i portatori per eccellenza del sessismo, si è cercato di mettere in concorrenza non solo le lotte, di dividere fondamentalmente le lotte, ma anche di mettere un po' in concorrenza l'accesso delle donne ai diritti e l'accesso degli immigrati ai diritti. E questa, secondo me, è una cosa molto pericolosa che in Europa sta avvenendo, cioè quella di creare dei soggetti in concorrenza tra di loro per poter accedere sia a diritti ma anche a spazio, diciamo, a spazio pubblico e a spazio anche a spazio politico. E quindi il pregio, cioè l'idea di questa collana è proprio di intersecare questi ragionamenti e vedere come
fanno parte tutte,
certo,
dello stesso
paradigma, esatto. Come la costruzione sociale del genere bisogna intersecare alla costruzione sociale della razza, appunto, della razza, dell'etnia, della classe. E quindi è un po' un monito per dire: impariamo da quelle che sono state le elaborazioni fatte altrove dai movimenti e non facciamoci strumentalizzare, non cadiamo nella stessa logica, che è un po' una logica che piano piano anche in Italia inizia ad essere, diciamo, ad essere un po' presente.
Tra l'altro in Europa, non soltanto in Italia, ma penso alla Francia con il dibattito sull'identità nazionale, penso all'Inghilterra con le ultime dichiarazioni del nuovo primo ministro Cameron, che parla di fallimento della multiculturalità. E ci sono dei segnali che comunque i paesi del nord Europa, no? Le famose socialdemocrazie tanto libere, tanto aperte, che hanno comunque delle politiche riguardo l'immigrazione molto, molto ferree, molto serrate, molto chiuse. C'è quasi, appunto, uno spavento spavento, sia quello di confrontarsi, avviene tra genere, ma avviene appunto anche tra identità che non si capisce poi su cosa si fondano e poi soprattutto cosa si formano.
Ed è chiaro che lo spauracchio dell'identità nazionale, se la vediamo così come è stata costruita, tutto il dibattito c'è stato in Francia sulle identità nazionali, è stato un dibattito che è stato capace di mettere insieme non solo la, diciamo, la destra, quella più reazionaria legata alle Pen, ma la destra di governo, ma soprattutto è un dibattito, la maniera in cui questo dibattito è stato utilizzato è stato, lo scopo era stato anche quello di unire, diciamo, destra e sinistra in un'idea comune, e secondo me questa è una cosa su cui ci stiamo avvicinando anche noi. Quest'anno si celebrano i 150 anni dell'Unità d'Italia.
La Repubblica
non ci riesco.
C'è un po' meno anni.
Sì, dell'Unità d'Italia, e si sta, lo spauracchio dell'identità nazionale piano piano inizia strisciando anche in Italia, ed è chiaro come strumentale. Costruirsi un'identità nazionale comune la costruisce nel momento in cui crei qualcuno che è fuori da questa identità nazionale. Certo. Quindi
sì, secondo me c'è una peculiarità italiana che non possiamo non osservare, che è quella legata al federalismo, no? Allora, c'è un saggio in questo volume, che è quello a cura di Angelo Caputo, Luigi Manconi e Federica Resta, che secondo me è veramente interessante, nella misura in cui ci fa riflettere che in Italia stiamo osservando, sulla falsa riga di quello che succede negli altri paesi, un razzismo istituzionale, un razzismo popolare di cui si è già parlato, ma anche una forma di quello che loro chiamano razzismo federale, cioè nel momento in cui la definizione di identità in Italia passa per una sua predicazione a livello locale, a livello regionale, provinciale, municipale. E soltanto volevo un attimo, penso che faccio prima a leggere l'elenco che fanno loro, che mi sembra molto efficace, della ricaduta, degli effetti che ha questo lasciar laissez-faire proprio rispetto alla possibilità di federalizzare l'approccio che abbiamo allo status dei migranti a seconda delle situazioni locali. Il risultato è eccolo: divieto di iscrizione all'anagrafe degli stranieri con precedenti penali e con un reddito inferiore all'importo dell'assegno sociale, limiti al riconoscimento dell'abitabilità degli edifici, divieto di erogazione del bonus bebè alle famiglie immigrate, norme anti-kebab, anti-burka e anti-burchini, il costume da bagno islamico unito al velo, limite massimo del 30% di stranieri in ogni palazzo, divieto di tenere riunioni pubbliche in lingue diverse da quella italiana, preavviso di almeno 30 giorni all'autorità locale di pubblica sicurezza per chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose aperte al pubblico fuori dai luoghi destinati al culto, divieto di sosta in comune per nomadi e zingari, fra virgolette, preclusione per i non professanti la religione cristiana di accedere ai luoghi di culto, aperte virgolette, vista la necessità di salvaguardare i valori cristiani dalla incessante contaminazione di altre religioni. Ora, queste sono cose che in Italia succedono.
Sì, quotidianamente.
Quotidianamente.
È dell'altro giorno una proposta, mi sembra, nel Consiglio regionale Lombardo sul limite ai ghebabari e ai centri di massaggio. Centri di massaggio riconducibile, credo, penso ai cinesi, no? Perché in questa follia che poi generano queste leggi, non lo so, veramente... uno sorride quando c'è soltanto che da mettersi, cioè da avvelenarsi, perché poi fanno avvelenare. Noi in chiusura, visto che ormai abbiamo fatto le 22, ricordiamo anche la manifestazione di sabato prossimo, una manifestazione contro proprio l'esistenza stessa dei CIE, dei centri di identificazione ed espulsione, appunto per la chiusura di tutti quanti i CIE, in un momento in cui non si fa altro che parlare di costruirne di nuovi per continuare a contenere le persone. Che c'è sui CIE proprio in chiusura? No. Dentro...
questo libro verrà presentato comunque mercoledì a San Lorenzo, per tutte e tutti gli interessati, penso verso le 7:30. E sui CIE, non so, loro non...
dillo il posto, no, scusa.
Ma è una nota libreria di San Lorenzo.
Basta andare da giù, a Via delle Arunci, mercoledì, ore 19, appunto, la presentazione di Schengenland, insieme alle autrici.
Ci sarà anche Enrica Rigo che commenterà il volume, ci saremo noi due più Giamila Mascat e Isabella Peretti che è la curatrice, quindi saremo tante.
Perfetto, noi vi ringraziamo del così dello spazio che ci avete concesso. No, ricordiamo allora, il libro, casa editrice,
Schengenland, migrazione, politiche, cultura in Europa, è edito da EDS.
EDS, Centro Riforma dello Stato.
Costa?
Costa poco, 18 euro.
No, però allora,
lavoro di 13...
Per un librone del genere, no, è un bel librone.
In genere la saggistica costa molto più della
narrativa. Sì, no, appunto, no, semplicemente per dare tutti quanti gli elementi. Che
e poi tutte queste competenze
però si può
comunque riconosciute.
Libreria, si può sfogliare in libreria. Sì, però non... fa gratuitamente.
Infatti.
Leggiucchiare.
Noi e niente,
grazie dello spazio che ci avete dato. Grazie
a voi. Ciao ciao. E noi salutiamo anche appunto chi ci sta ascoltando. Tabula Rasa si chiude qui per questo
lunedì 7 marzo
2011. Noi torneremo in voce tra 15 giorni, mentre Tabula Rasa tornerà come ogni lunedì alle 21
la settimana prossima
con colleghi, si alterna in maniera brillante insieme appunto con noi due. Ciao ciao.
Ciao.
L'indifferenza e complicità. Chiudiamo tutti i giri.